Modem.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Se mio marito fosse rimasto a casa, cosa avremmo mangiato? Per questo è partito per il Qatar. Non so esattamente cosa gli sia successo. Dicono che dei mattoni gli siano caduti addosso da una gru. Non è sopravvissuto.
No, this is actually false.
È falso, non abbiamo nascosto nulla. Siamo sempre stati trasparenti e abbiamo anche annunciato ogni incidente mortale. Ad oggi abbiamo avuto, ed è una cosa comunque tragica, abbiamo avuto solo 3 morti.
But do you think gay is haram?
It's haram. I am not big one big Muslim.
I gay è haram perché è una malattia mentale.
Because it's damaging the mind.
Everybody's welcome.
Chiunque è benvenuto, indipendentemente dalla religione, dall'origine o dall'orientamento sessuale, questa Coppa del Mondo è per tutti.
Le circostanze avverse ci hanno fatto prendere la decisione sbagliata. Scegliere il Qatar è stato decisamente un errore.
È un errore di questa decisione.
Mai come in questa occasione si era tanto discusso sui giornali, nei salotti TV, negli studi radio, al bar di un campionato del mondo di calcio prima del fischio d'inizio. Non di formazioni, strategie, pronostici e fantacalcio, quanto di diritti umani, diritti dei lavoratori, corruzione e ipocrisie varie. È un mondiale che ha già perso in partenza, dice qualcuno. Andare in Qatar è stato un errore, lo ha detto Sepp Blatter in copertina. Il mondiale è insanguinato, con una stima di oltre 6.500 lavoratori stranieri morti nella realizzazione delle infrastrutture, dove 2 milioni di lavoratori vivono in indigenza, dove i diritti delle donne e degli omosessuali non sono rispettati o non esistono. Un mondiale assegnato in odor di corruzione, poi ancora un mondiale da boicottare, ad esempio non installando i maxi schermi nelle piazze di mezza Europa. E in mezzo i tifosi, e alcuni ne siamo sicuri anche un po' lacerati, se godersi appieno o no lo spettacolo del grande calcio, sapendo cosa c'è dietro. Benvenuti a Modem, io sono Agata Galfetti, in regia c'è Amanda Fendler che ha curato l'introduzione, Roberto Conti e William Capizzi garantiscono la messa in onda radio e video. Il mondiale forse più controverso dai tempi di Argentina 1978, allora vigeva la dittatura Videla. Di sicuro quello del Qatar è un mondiale strumentalizzato da più parti, non senza una certa ipocrisia. A raccontarcelo dall'Emirato ci sarà anche il collega Omar Gargantini, responsabile dei programmi sportivi radiofonici della RSI. Buongiorno Omar.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Omar, non è il primo mondiale per te, non è nemmeno il primo paese controverso nel quale ti devi recare per lavoro. Sei stato in Russia, Brasile, Sudafrica, giusto per citarne un paio di nazioni che non brillano certo per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. Allora ti chiedo, qual è oggi la tua sensazione alla vigilia della partenza e a 2 giorni dal primo fischio d'inizio?
Sì, intanto spero anche che non sia l'ultimo a questo in Qatar. Sensazioni come sempre prima di un grande evento, cioè eccitazione, emozione, anche orgoglio e poi soprattutto un senso di responsabilità verso chi ci ascolterà attraverso i microfoni di Rete 1, perché dovremo raccontare quanto vedremo e sulla scorta di quanto vissuto nelle precedenti edizioni noi vedremo sostanzialmente soprattutto quello che è legato al calcio, alle partite, all'evento agonistico, dove il paese ospitante non vuole che si vada e non si andrà. È successo in Russia, è successo in Sudafrica, è successo in Brasile, quindi parlavi di ipocrisia prima. Ecco, io proverei a sdoganare subito questo concetto. Per quanto mi riguarda, cercherò di raccontare sostanzialmente quello che succederà in campo. Poi, se dovessi vedere anche altro, evidentemente ve ne renderò conto.
Omar, sempre più spesso però proprio ai giornalisti sportivi viene chiesto anche di parlare oltre lo sport. Questo è anche il bello della nostra professione, immagino, poi aprire gli orizzonti, però è un impegno in più.
Assolutamente sì, e lungi da me scansare tra virgolette l'ostacolo, però ripeto, saremo impegnati praticamente ogni giorno su una singola partita, sulla nazionale svizzera, sulla realizzazione dei contributi sportivi, quindi abbinare le due cose non sarà evidente. Qualora emergesse qualcosa di anomalo, di strano, di sbagliato, è chiaro che sarà nostro compito altrettanto importante fare informazione in questo senso.
Io saluto anche il nostro secondo ospite, Nicola Sbetti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei è professore all'Università di Bologna, storico dello sport e studioso in particolare del rapporto fra politica e sport. Beh, diciamo che in Qatar c'è materiale per lei. Lo abbiamo detto, un mondiale fortemente politicizzato, in primis proprio dall'Emirato, per fare quell'operazione che definiamo sport washing, ripulire l'immagine di un paese attraverso l'organizzazione di un mega evento. Eppure l'operazione non è andata benissimo se guardiamo alle polemiche che dal 2010 ad oggi hanno accompagnato l'organizzazione di questo evento.
Ma sì, concordo, nel senso che tra l'altro sport washing è un termine che è stato coniato all'interno delle organizzazioni che difendono i diritti umani proprio per condannare la politicizzazione di un evento sportivo da parte di un regime di cui si vuole appunto condannare la condotta, perché in realtà se poi andiamo a vedere la storia dei mondiali, tutti i regimi politici hanno politicizzato in diversi modi appunto la Coppa del Mondo o altri grandi eventi sportivi come le Olimpiadi. È chiaro che per il Qatar il rapporto fra sport e politica emerge in maniera forse ancora più forte proprio per le ridotte dimensioni del paese e per il fatto soprattutto che appunto è stato evidente fin dall'inizio, ma poi sono emerse anche le prove che l'evento è stato ottenuto tramite mezzi illeciti. Pensiamo anche solo al baratto fra diciamo i voti e poi l'acquisto successivo del Paris Saint-Germain, anche se ne parlerà appunto, se ne è parlato tantissimo, la questione dei diritti dei lavoratori. Però ecco, sì, come diceva giustamente lei, secondo me questo è un aspetto veramente importante da sottolineare. Di solito la politicizzazione di un mondiale ha successo proprio perché c'è la tendenza, no, a considerare il mondiale un evento sportivo in cui diciamo la politica fa solo da contorno. Beh, in questo caso invece le pressioni sul Qatar sono state talmente forti, diciamo almeno quelle viste dall'Occidente, che hanno, diciamo, l'immagine del Qatar non esce necessariamente rafforzata.
È stato un po' un boomerang.
Sì, è stato sul piano dell'immagine, però poi invece non dimentichiamoci che in questi anni e soprattutto in questi mesi con la guerra in Ucraina, con il Qatar, tutti i paesi che poi magari l'opinione pubblica un po' tende a dire boicottiamo, non è giusto andare in Qatar, però poi invece gli affari per quello che riguarda il gas diciamo vengono fatti e nessuno protesta quando in ballo ci sono commesse che riguardano il gas o le armi, per esempio.
Per questo infatti all'introduzione parlavo di una certa ipocrisia. Prima di accogliere il nostro terzo ospite in diretta, vorrei farvi sentire un'intervista che ho realizzato ieri con Rita Schiavi, già sindacalista di Unia a Basilea, delegata presso il Sindacato Internazionale dei Lavoratori, per il quale è stata in Qatar più volte a verificare la situazione sui cantieri. Le ho chiesto innanzitutto di condividere i ricordi del suo primo viaggio nel paese.
Io soprattutto avevo l'idea che le donne non potessero circolare liberamente, che bisognasse portare il velo, eccetera, e questo non è per niente il caso a Qatar. Una delle impressioni proprio, diciamo, più toccanti è stata quella di visitare un'accomodazione di lavoratori nepalesi che effettivamente vivevano in 12 in una stanza.
Ecco, in queste ultime settimane che ci separano da questo mondiale di calcio abbiamo visto decine di documentari, di articoli, di inchieste che parlavano appunto delle condizioni dei lavoratori in questo paese, eppure sia a livello di sindacati che a livello di ONG si parla di aspetti positivi, di miglioramenti che effettivamente ci sono stati in questi anni.
Sì, ci sono stati effettivamente dei miglioramenti sui cantieri degli stadi, i miglioramenti sono enormi. però sono sempre stati posti di lavoro, cioè soprattutto come posti dell'edilizia abbastanza sicuri, bene organizzati, eccetera, perché erano grandi ditte europee, soprattutto che hanno costruito gli stadi, e abbiamo fatto pressione già prima di arrivare in Qatar su queste ditte nei loro paesi, dove i nostri sindacati sono presenti e hanno fatto pressione su queste ditte. Però anche noi abbiamo sempre detto non vogliamo migliorare solo la situazione di questi, diciamo, 40.000 lavoratori che hanno costruito gli stadi, ma il nostro obiettivo era sempre quello di ottenere dei miglioramenti generali per tutti, e anche lì ci sono stati dei miglioramenti che però ancora non sono implementati per tutti.
Parliamo appunto dell'abolizione del sistema della kafala, che appunto sappiamo essere abolito ma non per tutti, ma anche appunto del salario minimo, eppure i documentari sono anche abbastanza recenti, quindi appunto la vita non è cambiata per la gran parte di questi lavoratori.
No, questo non è vero, perché l'abolizione del kafala vale per tutti, solo che non tutti riescono a farla valere, nel senso che ci sono già stati 300.000 lavoratori dal 20 a oggi che hanno cambiato il loro datore di lavoro. Però se lei è una impiegata domestica e vuol cambiare il suo datore di lavoro, lei può dirgli: io me ne vado fra 2 mesi, solo che lui magari dice: se tu te ne vai io ti denuncio alla polizia, dico che hai rubato in casa o qualche cosa del genere. E le donne sanno che rischiano, se il datore di lavoro non vuol lasciarle andare e fa questo, rischiano di essere espulse dal Qatar. Perciò per certe categorie di lavoratori, per quelli più deboli soprattutto, non possono ancora approfittare di questa abolizione del kafala.
Prima di continuare, una precisazione sulla kafala o il kafala, che è una sorta di schiavitù moderna dove il datore di lavoro detiene a volte anche il passaporto, comunque ha una sorta di grande potere sul lavoratore. Miglioramenti ci sono stati, non lo dice solo Rita Schiavi, lo hanno attestato anche altre organizzazioni, fra cui Amnesty International. Insomma, i riflettori accesi sul paese del Golfo hanno contribuito a migliorare, seppur tanto c'è ancora da fare, la situazione dei diritti dei lavoratori. Introduco allora il nostro terzo ospite, Guido Battaglia, benvenuto. Guido Battaglia, non la sentiamo, però la vedo. Intanto procedo con la presentazione dell'ospite e poi vediamo di riconnetterci. Lei lavora per l'organizzazione Sport and Human Rights basata a Ginevra, un'organizzazione nata proprio a seguito delle polemiche scoppiate attorno a quanto stava succedendo in Qatar. Possiamo dire anche che anche voi fate parte di un miglioramento strutturale per quanto riguarda la tematica dei diritti umani nello sport e nell'organizzazione dei grandi eventi.
Spero che mi sentiate adesso.
Funziona.
Funziona, grazie. Sì, il Centro per lo Sport e i Diritti Umani è un centro basato a Ginevra e esiste dal 2018 ed è la conseguenza di un dialogo internazionale che si è creato tra i tanti attori coinvolti nel mondo dello sport, e sicuramente anche l'aggiudicazione nel 2010 della Coppa del Mondo al Qatar ha giocato un ruolo molto importante per la creazione del centro, dell'organizzazione per la quale lavoro. Perché? Perché con questa aggiudicazione e con un'altra serie di impatti sui diritti umani che sono stati notati in maniera sempre maggiore dagli attori nel mondo dello sport, si è creata una consapevolezza nell'opinione pubblica del contesto politico, sociale ed economico nel quale lo sport opera, e quindi si è ci si è resi conto della necessità di creare un centro che aiutasse tutti gli attori nel mondo dello sport a capire le implicazioni sociali ed economiche dell'attività sportiva, a lavorare assieme per costruire competenze, per costruire risorse e strumenti per affrontare questi temi, e poi per condividere informazioni e per condividere buone pratiche che possano poi aiutare gli organizzatori degli eventi futuri, ma anche le organizzazioni sportive nella loro attività quotidiana. Quindi sicuramente c'è un legame tra la creazione di questo centro a Ginevra supportato dal governo svizzero, da Human Rights Watch, dai sindacati internazionali, dai governi ed anche dalle federazioni sportive, e il dibattito che sta avvenendo adesso in Qatar.
Ecco,
per quanto riguarda la situazione, dica.
Come il collega Omar Gargantini, lei ha la valigia pronta perché oggi partirà per Doha, le chiedo concretamente che cosa andate a fare oggi nel paese?
Abbiamo un progetto che si chiama Volontari dei Diritti Umani, che abbiamo sviluppato con la FIFA e anche in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo. Abbiamo lavorato nella formazione di questi volontari, formazione per quanto riguarda i diritti umani, e questi volontari lavoreranno nei diversi stadi della Coppa del Mondo il giorno della competizione, con vari obiettivi. Il primo è quello di sensibilizzare i tifosi, intervistare i tifosi per capire da un punto di vista del rispetto dei diritti umani le loro sensazioni e capire come stanno andando le cose. E un altro aspetto molto importante, l'osservazione e monitorare quello che succede il giorno della partita, monitorare eventuali abusi da un punto di vista di non discriminazione, accesso agli stadi o altre cose che possono andare storte. Ci sarà poi un sistema per riportare tutti questi dati, queste informazioni, e per un'eventuale azione immediata se necessario, ma quello che il centro farà è che poi scriverà un rapporto indipendente nel 2023 per condividere lezioni, buone pratiche, problematiche anche con i futuri organizzatori, e speriamo che questa possa diventare veramente una buona pratica, perché al momento, diciamo, della competizione, il giorno della gara, ci siano strumenti per condurre quella che in inglese si chiama due diligence dei diritti umani sul posto e con un sistema di comunicazione efficiente.
Omar Gargantini, la nazionale svizzera ha già fatto sapere che non produrrà commenti a sfondo politico. Tu ti aspetti che qualche giocatore, non solo svizzero, possa però prendere qualche iniziativa, o forse semplicemente non spetta ai giocatori prendere iniziative politiche?
Ma la FIFA è stata abbastanza categorica ed esplicita, messaggi a sfondo politico sono vietati. Poi è chiaro che su 32 squadre composte ognuna da 26 giocatori può esserci il caso isolato in cui il singolo si espone e prende posizione. Sono curioso di vedere cosa succederà in questo senso e come la stessa FIFA poi reagirà. L'altro giorno, a precisa domanda, il capitano della Francia, campione del mondo, Hugo Lloris, ha detto quando lo straniero viene in Francia noi ci aspettiamo che lo straniero rispetti le nostre regole, il nostro modo di vivere. Io adesso vado in un paese straniero, nella fattispecie il Qatar, e quindi farò la stessa cosa. È probabile che i giocatori nella maggior parte cercherà di evitare, anche perché il focus dovrebbe essere sull'evento sportivo. Poi ripeto, qualche caso singolo è probabile che possa venire fuori. Ricordiamo nel lontano 95 a Göteborg, Alain Sutter organizzò con la nazionale svizzera in Svezia l'esposizione di uno striscione a sfondo politico, che sorprese un po' tutti perché nessuno lo sapeva, e quindi al di là della volontà della FIFA non escludo che qualcuno possa anche manifestare il proprio dissenso in qualche modo.
E forse, professor Sbetti, sarebbe stato opportuno indignarsi prima, prendere posizione prima, fare qualcosa già nel 2010. A suo modo di vedere, sarebbe stato possibile?
Ma devo dire che secondo me tante cose sono state fatte, nel senso che paradossalmente proprio l'assegnazione del Mondiale in Qatar e in Russia insieme nel 2010 hanno portato a tutta una serie di inchieste promosse dagli Stati Uniti, inchieste giornalistiche dalla Gran Bretagna, che erano tra l'altro i grandi sconfitti, no, di quelle due edizioni, e la FIFA, che ha assegnato il mondiale in Russia e in Qatar, oggi non esiste più. E non è un caso che Sepp Blatter sta in qualche modo seminando zizzania, dicendo delle frasi un po' sibilline che vanno contro decisioni che lui stesso ha preso, perché ci sono in corso anche delle guerre parallele che riguardano più, diciamo, la FIFA stessa. E quindi, come si vedeva poi appunto anche dagli interventi che mi hanno preceduto, chi lavora in difesa dei diritti umani ha fatto pressioni sul Qatar, i sindacalisti hanno fatto pressioni, quindi c'è stato in realtà un grosso lavoro, diciamo che magari in passato, lei ha citato giustamente prima Argentina 78, la FIFA sostanzialmente aveva solo delegato l'organizzazione. In questo caso vediamo che ci sono molti più attori consapevoli, gli stessi atleti sono molto più consapevoli, c'è stato questo video degli atleti australiani che dimostra una grande consapevolezza di quantomeno di cosa voglia dire andare in Qatar a fare dei mondiali. La FIFA ha dovuto in qualche modo anche qui difendersi dietro alla solita retorica del facciamo parlare il calcio, però appunto ha dovuto in qualche modo fare a sua volta delle pressioni in Qatar per evitare appunto che il giocattolino si rompesse, ci fossero veramente dei boicottaggi che, parliamoci chiaro, non sono mai stati veramente sul tavolo, nel senso che nessuna federazione sportiva, se non la Norvegia, che poi non si è nemmeno qualificata, ha nemmeno discusso l'ipotesi di poter boicottare, però pressioni esterne ce ne sono state. Come?
Ma lei pensa che alla luce di quanto accaduto appunto in questi 12 anni un'assegnazione così scandalosa possa avvenire ancora?
Ma allora, nel breve periodo non sembra, nel senso che il decennio che ci ha preceduto possiamo definirlo, facendo ovviamente un po' una generalizzazione, il decennio dei BRICS, in cui Russia, Cina, Sudafrica, Brasile hanno monopolizzato i grandi eventi sportivi, l'India si è concentrata più sul cricket, ma in generale chi voleva emergere e dimostrare di avere insomma lo standard di potenza quantomeno regionale ha provato a farlo anche tramite lo sport. Se andiamo a vedere però dal Qatar in poi dove ci saranno i grandi eventi sportivi, e per grandi eventi sportivi parlo di Coppa del Mondo di calcio maschile, Olimpiadi estive e anche Olimpiadi invernali, vediamo che c'è il grande ritorno dell'Occidente che in qualche modo già si può evidenziare dalla pressione che ha portato poi alla sospensione e all'esclusione della Russia dal panorama sportivo mondiale dopo appunto l'invasione all'Ucraina.
Guido Battaglia, la FIFA, come detto, non accetta messaggi politici da parte delle squadre o dei giocatori. L'ultimo esempio è il divieto alla squadra danese di indossare le maglie d'allenamento che recano scritto diritti umani per tutti. Eppure la FIFA è anche, anzi forse soprattutto, politica. Ci sono 211 paesi affiliati, più delle Nazioni Unite. Di fatto si tratta di una grande organizzazione politica. Allora fa specie che un messaggio positivo come diritti umani per tutti possa venir bandito.
Sì, siamo nel tema della libertà di espressione che nel contesto sportivo ha sicuramente avuto, diciamo, dei momenti di alti e bassi, se possiamo usare un eufemismo. Chiaramente un messaggio rispettiamo i diritti umani è un messaggio positivo che da un punto di vista del diritto internazionale, della libertà di espressione, veramente sembra essere molto difficile vedere come questo non possa essere autorizzato. Sul tema degli eventi e della geografia per i prossimi anni, come diceva il professor Sbetti, è vero che la Coppa del Mondo, le Olimpiadi probabilmente andranno più verso Occidente. È anche molto vero che da un punto di vista economico sicuramente molte federazioni sportive avranno interesse a organizzare eventi in regioni come quella del Golfo, dove sicuramente le capacità economiche, le possibilità economiche sono molto grandi.
E
quindi
già si
qui
sta facendo.
C'è la grande opportunità. Sì, esatto, ci saranno molte competizioni di altri sport che saranno nella regione e qui c'è la grande opportunità di vedere cosa si potrà aver imparato dall'esperienza del Qatar, dall'esperienza con la FIFA, che è sicuramente la federazione più grande e più potente del mondo, e cercare di capire anche in fase di aggiudicazione, in fase di assegnazione, quali saranno i criteri legati al rispetto dei diritti umani che le federazioni sportive potranno inserire al fine di fare in modo che la celebrazione dell'evento sportivo, che è un evento che ci riunisce, che ci rende diciamo tutti fratelli, se posso usare una banalizzazione, sia anche poi rispettoso di standard minimi del rispetto dei diritti umani.
A questo proposito ho ancora un estratto dell'intervista che ho fatto a Rita Schiavi proprio sul dopo mondiali del Qatar.
Questa è la nostra grande preoccupazione. Io personalmente diciamo che sono fiduciosa, penso che il 50% di chance c'è che rimanga e che il Qatar continui in questa direzione, ma c'è anche la possibilità che invece le altre forze che vogliono tornare indietro si facciano più forti. Questi sono soprattutto degli impresari del Qatar, che naturalmente non sono interessati a avere una legge del lavoro migliore, perché questo significa sempre anche aumento dei salari.
Rita Schiavi, alla luce di quanto si è detto, di tutto quanto si è raccontato attorno a questi mondiali di calcio, cosa deve pensare un tifoso appassionato di calcio? Deve guardarli sentendosi un po' in colpa?
No, perché non serve a nessuno se lui si sente in colpa. Cioè, io penso che l'unica cosa sia continuare a sostenere anche le nostre iniziative. Noi abbiamo chiesto di rimanere ancora in Qatar, di continuare adesso lavorando non più con la FIFA ma con il Ministero del Lavoro, e per il momento abbiamo questa convenzione con il Ministero del Lavoro che almeno per i prossimi 2 anni continueremo a lavorare lì. E quello che è importante, cioè sostenere le persone. Stiamo sempre ancora chiedendo una casa per i lavoratori, con dei giuristi, con gente che li aiuti i lavoratori a ottenere i loro diritti che hanno per legge. E questo è importante, e magari anche appunto riprendendo la campagna se il Qatar vuole andare indietro. È lì che poi avremo bisogno dell'aiuto di nuovo del pubblico.
Nicola Sbetti, sia un bel dire che la politica deve stare fuori dallo sport, eppure questo non sembra più essere possibile, almeno a ridosso di questi grandi eventi. Poi però c'è il rischio che appunto il dibattito si spenga, serve una più ampia riflessione sulla politica dello sport.
Ma secondo me basterebbe partire dal presupposto che diciamo non c'è nulla di più politico della frase fuori la politica dallo sport, perché chi la dice in qualche modo sta cercando di preservare uno spazio di potere, e quindi già stare allerta da questo punto di vista può aiutare senza dubbio.
Omar Gargantini, più su quello che vedrai sul terreno in Qatar, si attendono oltre 1 milione di tifosi, non certo facilissimi da gestire per il paese ospitante, che ha anche appunto delle leggi severe per quanto riguarda per esempio il consumo d'alcol, l'abbigliamento, le effusioni in pubblico. Ti aspetti una Coppa del Mondo militarizzata?
No, non credo, anche perché comunque è un pubblico abbastanza elitario quello che arriverà in Qatar, o perlomeno così me lo immagino, visti i prezzi assolutamente spropositati per essere sul posto. È già stato anche detto che ci sarà qualche allentamento a livello legale. Io penso che sarà da questo punto di vista un mondiale molto simile ai precedenti. Chi c'è cercherà di divertirsi, di fare festa, e chi non c'è soffrirà / gioirà da casa guardando la televisione. Ho sentito una frase prima che sposo in pieno, cioè è giusto portare avanti su 2 binari paralleli entrambe le cose, cioè continuare a tutelare i lavoratori, come del resto si fa a livelli diversi, è chiaro, in tutto il mondo rispettivamente. È giusto comunque godersi lo spettacolo sportivo, perché per un tifoso credo non ci sia niente di più bello e di più coinvolgente di un campionato del mondo.
Guido Battaglia, la vedo annuire perché è collegato via Skype. Nessun senso di colpa allora per chi non vede l'ora di godersi questa Coppa del Mondo?
No, nessun senso di colpa, ma consapevolezza e responsabilità. Consapevolezza delle sfide in questa regione, in questo paese, ma in giro per il mondo, legati al rispetto dei diritti umani, e uno sforzo, citando David Gravenberg, che era l'amministratore delegato dei giochi del Commonwealth fino a 4 anni fa, lo sforzo di umanizzare l'evento sportivo, di umanizzare lo sport, quindi di guardare agli impatti sulle persone e lavorare nel lungo periodo, perché chiunque coinvolto nel mondo dello sport, dagli atleti ai lavoratori migranti, ai giornalisti, alle comunità locali, possano trarre beneficio dall'evento sportivo e l'evento e lo sport possa veramente rivelarsi come uno strumento per l'avanzamento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile ed essere un forte partner per il miglioramento globale della società.
Noi siamo in chiusura, qualche secondo giusto per dire che domani sera su RSI La 1 andrà in onda un documentario di produzione SSR proprio sul Qatar e su il retroscena dell'assegnazione di questi mondiali. Modem termina qui, da Agata Galfesi l'augurio di trascorrere una buona giornata.